File 20, pagina 135. Campo russo e camera a gas. Dal libro Si fa presto a dir fame di Piero Caleffi, edizione Mursia, Milano, 1968, per gentile concessione dell'editore. Di quel che avvenne, di quel che fu Mauthausen in quello spaventoso aprile, la memoria ha conservato soltanto visioni popolate di volti che più nulla conservavano della precedente fisionomia, di corpi che più nulla avevano di vitale se non i movimenti lentissimi dei moribondi, fatti e parole come sospesi nel tempo, senza legami con alcun'altra realtà precedente e susseguente. E il ricordo di tutto questo è riaffiorato e si è fatto più preciso solo negli anni successivi al nostro ritorno, man mano che i nostri corpi hanno ripreso vitalità e la nostra mente si è sgomberata dagli incubi e ha riacquistato la ragione. In quei giorni non vi fu più tragedia personale, non vi fu più morte di uomini, perché non vi era più vita di uomini. La tragedia divenne collettiva, gigantesca, la tragedia di 40.000 creature, per la maggior parte ammassate nel campo 2, nel campo 3 e nel campo russo, che si tenevano aggrappate a un filo di vita per animalesco istinto, ma che ormai andavano abbandonandosi, sempre più numerose, alla dissoluzione, prima ancora di spirare. Sepolto l'individuo in quel brulicare di larve, esso tentava di resistere con l'ultima fiammella di ragione che una lieve speranza alimentava. Si trattava di resistere ancora qualche giorno, forse qualche ora, poi qualcosa sarebbe successa, sì, certo, sarebbe successa, a risvegliarci dall'incubo e a riportarci su dal terrorizzante abisso nel quale eravamo piombati e dal quale scorgevamo ancora la luce della vita. Resistere poteva voler dire risuscitare, ma ogni momento qualche fiammella si spegneva, soffocata dalla putredine. Un corpo si irrigidiva e veniva spogliato e buttato sugli altri esanimi nell'angolo di un cortile. I cumuli di quei miseri corpi nudi erano sempre più alti e sovente, in quel groviglio di ossa scarnificate, che conservavano ormai soltanto la loro povera pelle vuota e floscia, una mano si muoveva per un accenno di protesta. Poi venivano i monatti a sgomberare e i due comignoli del crematorio mandavano fumo sempre più denso e nerastro e pesante, fiamme sempre più alte e livide. I campi di lavoro venivano via via sgomberati col procedere delle avanzate alleate e i loro miserabili abitanti, messi in branco, venivano cacciati avanti sulle strade d'Austria verso il macello di Mauthausen. Da Gross Ramming, da Melk, da Laibach, da Pagau, da Wiener Neustadt, da Wiener Neudorf, da Amstetten, da Schlier, i branchi percorsero a piedi, senza vitto, senza più forze, chilometri e chilometri per venire a patire i loro ultimi giorni a Mauthausen, e molti di quei poveri esseri non raggiunsero la pur spaventosa meta. Quando qualcuno di loro cadeva sfinito, un colpo di pistola alla nuca o alla tempia, più sovente alcune bastonate, gli toglievano la residua vita. Il corpo veniva lasciato sulla strada, se un piede pietoso non lo allontanava verso il ciglio o non lo gettava da un dirupo. I branchi arrivavano a ogni ora del giorno e della notte, venivano tenuti alcune ore sul piazzale per i controlli, molte volte i corpi denudati, innaffiati con gli idranti per un pretesto di doccia e lasciati all'aperto, a rabbrividire nelle notti ancora gelide, per diradarne il numero e lasciare posto nei blocchi già pieni, seppur non venivano accompagnati a gruppi nella camera dei gas, che in quel periodo aveva cominciato a funzionare a pieno regime. E quando, sfiniti dalla fame, dagli stenti e da quell'ultima marcia, venivano considerati ormai morenti, molte volte il loro viaggio verso il nulla veniva accelerato con la immissione diretta nel crematorio. Nel nostro blocco eravamo ormai più di 1000. Un pagliericcio doveva servire per sei quasi sempre infermi, membra gonfie, ossa frantumate, flemmoni aperti. Ed era un tormento insopportabile. A volte si desiderava morir subito durante quelle notti, purché avesse fine il dolore, e spesso si desiderava la morte del vicino per poter avere un po' di posto, soprattutto per poter avere un po' di riposo, il sonno di un'ora. Si consumavano le ultime forze in disperate risse a colpi di zoccoli e di pugni, talora perfino tra compagne che durante il giorno si aiutavano per non lasciarsi sommergere. La zona era sovente bombardata. Mancò l'acqua, poi mancò il pane. Le razioni di zuppa divennero sempre più scarse. Ci veniva data una specie di decotto la mattina alla sveglia e più tardi un liquido verdastro di rape essiccate e bollite, chissà in quale acqua. I nostri stracci e i nostri corpi brulicavano di pidocchi. Mettevamo una mano sul petto, sotto le ascelle, tra le natiche, e la ritiravamo coperta di insetti. Non ci si lavava più e i nostri volti, coperti da una crosta bruna, erano quasi tutti uguali. La fame era divenuta frenesia e si frugava in ogni angolo per trovare una qualunque cosa da ingoiare. Ci si derubava. Se uno riusciva a entrare in un commando fuori dal campo 2 e portava dentro la sera bucce di patate o verdura essiccata o qualunque cosa da mangiare per godersela in pace, veniva assalito da una turba di affamati e depredato. La dissenteria cominciò a far strage, ne eravamo quasi tutti colpiti e i più gravi resistevano solo qualche giorno. Ovunque era sterco liquido. Chiusi i gabinetti per mancanza d'acqua, erano stati aperti i serbatoi nei cortili e spesso qualcuno vi cadeva dentro e vi affogava perché non aveva nemmeno più forza per chinarsi. In qualunque luogo, in qualunque angolo, v'era un essere accosciato e gemente, spesso vittima delle bastonate di un capoblocco pasciuto e robusto, il quale non poteva tollerare lo sconcio. Vidi un giorno uno Stubendienst polacco bastonare ferocemente un suo compatriota ebreo e costringerlo a pulire con la lingua il terreno che aveva imbrattato. Di notte, così a mucchio, si era lordati dai vicini che non potevano contenersi né facevano a tempo ad alzarsi. E poi alzarsi per andar dove? Nemmeno si accorgevano di perdere le viscere. Ogni mattina un medico passava in rassegna, appena osservandoli tutti gli ospiti dei blocchi e destinava al campo russo i malati più gravi. Vi fui destinato anch'io, ma intervenne subito Popovich, che era nel mio stesso blocco, e disse al collega: «Questo no». La mattina dopo avvenne la stessa cosa, e poiché ritenevo che all'ospedale non fosse possibile star peggio, né che peggio fosse la morte, chiesi a Popovich perché insisteva nel sottrarmi al gruppo dei destinati al campo russo. Egli mi trascinò in un angolo e mi disse: «Ogni giorno dal campo russo vengono condotte nei blocchi del campo 3 alcune centinaia di malati. All'alba di ogni giorno circa 500 di questi malati attraversano il piazzale e discendono nel sotterraneo del fabbricato dove ci sono i bunker. In quel sotterraneo c'è un salone attrezzato in tutto come quello delle docce. Dai tubi, invece dell'acqua, escono i gas asfissianti. Meglio morire qui. E poi lei non morirà. Pare che le cose precipitino. Ancora pazienza». Venne a trovarmi Lodigiani ed ebbi un sussulto che forse era di gioia nel rivederlo. Era uno spettro, nonostante che i suoi abiti fossero più decenti dei nostri. Veniva dal campo 1, dai blocchi liberi. Aveva tentato un mese prima di fuggire da Linz. Lo avevano ripreso e legato alla catena in mezzo a un cortile per 48 ore dopo averlo frustato. Quasi in fin di vita era stato ricondotto a Mauthausen. Con la protezione di un medico era riuscito al campo russo a evitare la camera gas. Poi, con la sua fibra prodigiosa, aveva ancora resistito al lavoro. Mi disse che non era venuto a trovarmi prima perché si vergognava. Mi alzai a mezzo dal gradino di sasso in cui ero seduto e gli dissi: «Guardami». Si mise a piangere e mi chiese scusa, e poi venne ogni giorno, portandomi sovente qualcosa di quel poco più di noi che i liberi avevano di razione. Il regno di Birkemeyer, dal libro La quarantena di Gianni Melodia, edizioni Mursia, Milano, 1971, per gentile concessione dell'editore. Alto, torvo, muscoloso, selvatico, il capo tedesco della Stube Fir, triangolo nero, ergastolano, omicida per rapina, ricorda in maniera impressionante nel fisico e nell'espressione il boia del Lager, capo del reparto docce. Ma non è, non è soltanto perché è assassino più volte che Birkemeyer fa paura. Anche gli altri capo della baracca 25 hanno, in un modo o in un altro, qui o fuori di qui, provocato numerose morti. E neanche perché assomiglia al carnefice del Lager. Di facce patibolari ce ne sono parecchie tra i capo e i loro aiutanti, a cominciare dai due affiancatori di Schnock, Taik e Walter. È che Birkemeyer non ha nulla di umano, di comprensibile. È come se appartenesse a una specie diversa. Di Alphons noi diciamo che è un alcolizzato manesco, ladro e fracassone. Di Schnock che è un nevrotico perverso e esibizionista. Di Martin Kochler che è un disgraziato reso folle dalle torture e dalla paura. E con queste definizioni, che possiamo arricchire di contorni e di particolari, ci sembra di non andare lontano dal vero. Di Birkemeyer diciamo che è un omicida per vocazione, ma sentiamo che la definizione è lacunosa, che c'è qualcosa e deve essere il più che ci sfugge, come se ci fosse un salto di natura fra noi e lui. Forse perché, salvo per qualche urlo improvviso, assolutamente disumano, la bocca la tiene sempre serrata. Gli altri, quando picchiano, gridano, bestemmiano, insultano. Se dopo i primi colpi riesci a scansarti, se la prendono magari con un altro o entrano nel mucchio e turbinano nerpate a casaccio, come viene viene, sulle nostre teste rasate, sul viso, sul corpo. persino Snock, se non ci sono i due aiutanti malefici a tenerti fermo, e per fortuna succede abbastanza spesso, perché quei due trascorrono lunghe ore chiusi in baracca per i loro spassi da pervertiti. Se riesce a sfuggirgli di mano, se la prende con un altro e poi con un altro ancora, suddividendo così la sua rabbia, e poi smette di colpo, come stremato. Scompare lui pure dentro quel suo sgabuzzino che non serve solo per tenervi allineati in bell'ordine i vari tipi di staffile che costituiscono la sua raffinata collezione. Birkmeier non urla. Si avventa improvviso e colpisce con determinazione implacabile, come se non fosse per punirti ma per ucciderti. Se lo possiamo, noi tutti ci teniamo lontani da quell'ultimo tratto di strada davanti alla Stube Fir, che finisce quasi sotto il grande muro di cinta dominato da una delle 7 torri di guardia da cui gli SS tengono tutti il lager sotto il mirino delle mitragliatrici, e li guardiamo, quei deportati che sono stati assegnati alla quarta sezione, augurandoci di non doverci finire mai noi nel regno cupo di Birkemeier. Ed è forse per questo che non sappiamo nulla di coloro che sono i suoi aiutanti, ed essi ci appaiono sbiaditi, anonimi, un gruppetto di uomini senza viso e senza voce, dominato dall'alta figura torva del loro capo. Ma che cosa siamo noi per poter sperare, per poter anche soltanto desiderare che una cosa non avvenga? Che cosa sappiamo noi che ci consenta anche soltanto di intuire il perché di certi improvvisi spostamenti? Ci hanno trasferiti, quanti? Non sappiamo neanche questo, alla Stube Fir. È stato di sera. Stavamo per sfilare i piedi dagli zoccoli. Ci preparavamo a lanciarci alla maggiore velocità possibile verso il dormitorio della sezione 2, quando Schnock ci ha bloccati. «Voi no, voi alla Stube 4!» ha gridato. Quando siamo arrivati di corsa ansando in fondo alla strada, gli altri erano già tutti entrati. Il mucchio degli zoccoli in mezzo alla strada era alto. Sotto l'imperversare dei colpi ci infiliamo alla cieca, i nostri indumenti fra le mani, nei passaggi tra le incastellature. Cerchiamo a tentoni un posto, ci arrampichiamo al secondo, al terzo piano, ma le incastellature sono zeppe di corpi che si sovrappongono, che sporgono, e mani e pugni e calci ci respingono, ci fanno precipitare mentre le nerbate e ci ributtano avanti, e noi corriamo alla cieca come folli da un corridoio all'altro, da un ripiano all'altro, arrampicandoci, cadendo, arrampicandoci ancora. A un terzo piano ho trovato un piccolo spazio. Non è che l'orlo di un tavolato, una striscia di pochi centimetri. Io so che è un posto pericoloso. Lo so che lì prenderò le nerbate di quelli di ronda che si divertono a colpire sui corpi che sporgono. Ma non ho scelta, e forse quelli che occupano il tavolato l'hanno lasciato libero apposta, quel piccolissimo spazio, perché qualcuno lo occupi e faccia loro da cuscinetto. Ma che posso fare? Vicino a me c'è un giovanotto di mole enorme. Cerco di fargli capire che in quello spazio troppo piccolo non ci posso stare, che sono tutto di fuori. Sono magro, mi basterebbero solo 5 altri centimetri per poter posare una parte almeno del corpo. Ma quello non volge neanche il capo. Cerco di spingerlo. Sembra di pietra. Per restare su quello spigolo di tavolato devo aggrapparmi, ma ce la farò per tutta la notte? Se la stanchezza e il sonno mi vinceranno, anche solo per un momento precipiterò. hanno intimato il silenzio, hanno smorzato le luci. Birkemeyer deve essere andato, i suoi anche. Non si ode più un passo né un brusio. Non è possibile che io possa resistere su quella striscia di tavolato. Non mi sono neanche potuto avvolgere in quel pezzo di coperta che mi hanno buttato tra le braccia all'ingresso in baracca. Basterà che quello vicino a me faccia il più piccolo movimento e io finirò a terra, da quell'altezza. I collaboratori di Birkemeyer stanno certo per andare a letto. Li si sente muovere, di là.
Improvvisa una voce, come un soffio, fa il mio nome. È una voce nota, la riconosco. È la voce di Ivan Skeir, lo studente dalmata dal volto bello e gentile. Da dove viene quella voce? Cerco di alzarmi su un gomito, mi guardo intorno. Una mano lontana, nella penombra, mi fa un segno. I cameroni sono di notte rischiarati da luci basse, come in carcere. Riconosco laggiù, addosso alla parete che è dietro la porta, vicino a Skeir che continua a farmi cenno con la mano, tutto il gruppo dei dalmati: Moscatello, Ante, Radizza, Pavel, Cinotti. C'è anche Music, il piccolo pope albanese, e un altro che non riesco a distinguere. In sette sono, soltanto in sette, sul ripiano formato da tre cuccette affiancate. La mano di Ivan si piega ripetutamente. «Vieni, vieni qui!» sussurra, quasi indistinta, la sua voce. «C'è posto!» Esito. So che qualsiasi spostamento dopo che è stato intimato il silenzio è vietato. Ma la voce di Skeir insiste. «Corri! Fai in un attimo! È il momento buono!» Loro sono qui da 2 giorni, da quando ci hanno separati. Birkemeyer e i suoi stanno per andare a dormire. Forse è vero che è il momento buono. Afferro la mia roba, salto giù leggero, sguscio silenzioso fra i castelli, mi arrampico svelto vicino ai compagni dalmati. È un posto magnifico, quasi incredibile. 3 cuccette e siamo soltanto in 8. Gli altri, nello stesso spazio, devono starci in 15. Come abbiano fatto i dalmati a conquistare tutto questo spazio, a difenderlo contro tutti, è quasi un mistero. O forse è merito della loro solidarietà, della loro prestanza fisica, specie di Moscatello che è un gigante, e qui la forza ha un'importanza grandissima. È straordinario. Potersi avvolgere bene, proprio bene, nella coperta, allungare le gambe, appoggiare le spalle, tutte e due, sul tavolato, distendersi, poter riposare e non dovermi difendere, non dover lottare a pugni, a gomitate, a spallate, anch'io essere tra amici, tra gente che mi vuole bene. D'improvviso 2 mani poderose mi afferrano, con tutta la coperta, mi scaraventano a terra, orizzontalmente, a 2,5 metri di altezza. E poi una tempesta di calci, di nerbate da spezzare le ossa. È Birkemeyer. Qualcuno dei suoi deve averlo informato, e lui s'è avvicinato in silenzio nel buio, a piedi nudi, s'è avventato improvviso con tutta la sua furia. La coperta che mi ha difeso dai primi colpi s'è sciolta. Le nerbate e i calci colpiscono sulla pelle nuda. Cerco di alzarmi sotto la gragnuola dei colpi, ma Birkemeyer e i suoi aiutanti mi saltano addosso, tutti insieme, mi colpiscono da ogni parte, a pugni, a calci, a nerbate. Ricado a terra, semisvenuto. Due ginocchia sono sul mio corpo e pugni e pugni. Ma non una voce. Tutto è avvenuto senza un grido, né mio né degli aguzzini. Il silenzio è rispettato. Solo il tonfo dei colpi sul mio corpo, ormai immobile. Ancora un calcio. Poi qualcuno mi solleva di peso, mi riporta al posto dal quale ero partito. Ora lo spazio è meno angusto sul tavolato. I suoi occupanti si sono spostati, si sono stretti di più l'uno all'altro. Il voluminoso giovanotto che mi sta accanto e che prima si era scostato solo di quel pochissimo che serviva perché io gli facessi da scudo, tira fuori cautamente il viso dalla coperta e mi guarda. «Bono, camerade», sussurra, e allungando una mano me la passa sulla spalla, dolcemente. «È un ucraino? Un polacco? Non so, non li distingo ancora. Ha la testa rotonda, gli occhi chiari, un inequivocabile viso da contadino, rozzo forse, ma non malvagio. Sì, lo so, non hai bisogno di scusarti. Anche gli altri prima rifiutavano di spostarsi. È tutta una catena. È l'infame legge del lager che fa ingigantire l'egoismo nel fragile cuore degli uomini». Nel silenzio del camerone, ora di nuovo assoluto, un singhiozzo soffocato, convulso. È Skeir, il ragazzo buono che ha barattato il banco di scuola per la tortura, la galera, il campo di sterminio. Non gli ho mai sentito pronunziare una sola parola di rimpianto, l'ho sempre visto sereno. Ma stanotte singhiozza e non si può frenare, non sa darsi pace, lo studente dalmata, per il male che con tutt'altra intenzione ha procurato al suo amico italiano. Ho il corpo che avvampa per l'orgia dei colpi che mi sono piovuti addosso da ogni parte. Mi sento le ossa spezzate e mi pare di essere senza pelle dentro la coperta rasposa. Quel lungo pianto che mi fa bene e male lo odo ancora per qualche minuto, poi, di colpo, la coscienza mi abbandona di nuovo e scivolo senza accorgermi in un sonno senza ricordi. Pagina 144.